vita nuova, per fare la volontà di Dio, ma che sta già affermava l'articolo 10, non c'è solo bisogno di costanza. Adesso ci siamo. Quindi questo è il termine ipomonì. Ipomonì che vuol dire resistenza, ma che vuol dire il senso di un paziente in italiano. È la capacità di tenere duro. Proprio alla lettera ipomonì, il verbo ipomonì, è la capacità di stare sopra un carico e portarlo in peso. Rimanere, stare al proprio posto, resistere, tenere duro, portare in peso. Che cosa intendo? Naturalmente, se la fede è l'andamento all'interno di Dio, questa costanza è una responsabilità del mondo, sì. Vediamo meglio però. In questa sezione tre paragrafi. Primo paragrafo, versetti da 1 a 3. Anche noi dunque, circondati da un po' di grande nuvolo di testimoni, questa processione, credenti, dice, come lo strascico di una comunità, come la nuvola di tutte le mattine sia allarga tutto il traguardo, un nuvolo di testimoni, di martiri, ma nel senso di coloro che hanno ricevuto testimonianze da Dio, sono approvati da lui. E quindi noi siamo circondati da questo. Noi che saremo quelli che sono formati alle prese con il compimento delle promesse. Noi non possiamo prescindere da loro. Non siamo in alternativa a loro. Siamo in comunione con loro. Circondati da un così grande nucleo di testimoni, nel posto tutto ciò che è di senso e impiegato in sedia, corriamo con perseveranza, che è il nostro termine tradotto qui, con perseveranza, dico così, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta avanti. Leggo fino a tutti il capitolo 3. Tenendo visto lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede, egli, in cambio della gloria che gli era stata posta dinanzi, si sottopose alla croce, quindi è il verbo impomene, si sottopose alla croce, nel senso che vi indicavo già precedentemente, sta sotto un carico toccare in me. Egli si sottopose alla croce disprezzando l'ignominia e così si è attinto alla destra del trono di Dio, di nuovo nell'espressione del Padre di Dio, si è attinto alla destra del trono di Dio, senz'altro attentamente a colui che ha sopportato, di nuovo il nostro verbo, colui che ha portato il peso, e dunque contro di sé, ascoltando, ha sostenuto il carico una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendo di danno. Dunque un appello in questo primo paragrafo, tre, come dicevo, in questa lezione sono tre. Bisogna che siamo in terra tempo perché insomma ne ho già perso abbastanza lì. Un appello. Si parte da che siamo al corteo degli antichi,
a cui già abbiamo rivolto la nostra attenzione un momento fa.
E vedete, quel problema del quale siamo incolonati anche noi. Ma si tratta adesso, vedete, di accelerare il passo. Lui parla di una corsa. Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. Dunque, una corsa. State bene, qui siamo in grado di fare riferimento senza alcuna difficoltà alcuni testi dell'Antico Testamento, ma vi cito semplicemente il prologo del Cantico dei Cantici. Corriamo, prologo del Cantico dei Cantici. Ma voi pensate alla corsa di cui parlano espressamente i latini, sia Marco, tra lui, nel capitolo 16, quando le donne corrono via dal sepolcro, sia Giovanni nel capitolo 20, quella corsa di Maria di Magdala e quella corsa dei discepoli che si accostano al sepolcro. Dunque si tratta di accelerare il passo rispetto a quella che è la cadenza che governa il ritmo della processione, nella quale sono coinvolti tutti i credenti con il loro martirio, nel senso che sappiamo. Ebbene, vedete, questa accelerazione per correre illustra la costanza di cui vi vuol parlare. E vedete, qui dice, deposto tutto ciò che è inteso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta dinanzi. Notate bene che in greco qui lui parla di un impegno agonistico che ci sta dinanzi, appunto. Greco, sono prosimenoni di agona, un conflitto agonistico si para dinanzi a noi. E la costanza di cui qui leggiamo, adesso arriva proprio il chiarimento decisivo, consiste nella capacità di fare obbedienza alle cose della vita, sopportarne il carico, portarne il peso, le cose della vita, come un conflitto agonistico. In questo modo, vedete, quella corsa diventa paradossalmente un impegno di resistenza che forse non prevede chissà quali salti acrobatici, ma questo non è nemmeno escluso, è una corsa peraltro che implica un progressivo alleggerimento del bagaglio. È una corsa portata dal succo del vento, del porto tutto ciò che è il peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza, assumiamoci un carico, deposto il peso, deposto il bagaglio, carichiamoci. E questo caricamento non contraddice la diritta della corsa, ma anche la qualifica, la caratterizza, la definisce. Corriamo con perseveranza nel conflitto agonistico. Le varie che dobbiamo affrontare, tenendo fisso lo sguardo su di lui.
Dunque, qui non siamo più nella condizione dei credenti che vedevano gli individui, sì, vedevano gli individui, ma non hanno sentito la sua. Noi vediamo di lui. Proprio lui, Gesù, autore e perfezionatore della fede, è stato questi due termini che servono a qualificare ancora una volta lui in quanto sacerdote, in quanto protagonista dell'impresa che ha aperto per noi la strada della santificazione, del ritorno alla giornata della vita. È colui che sta all'inizio ed è colui che sta al traguardo della nostra fede, autore e perfezionatore della fede. Dall'inizio sta al compimento della fede e invece noi adesso siamo in grado di buttare lo sguardo su colui che stava all'inizio della fede, tipo quel lungo corteo di martiri che siamo che ci accompagnano e che ancora sono presenti nel mondo nella forma anonima che conosci, abbiamo messo in evidenza, Gesù è trapato della fede. E adesso non vediamo Gesù. E la cosa che Gesù noi stiamo insegnando proprio in quanto osserviamo lui. Vediamo dopo di quei momenti, siamo impegnati in quella corsa che per il nostro maestro significa la disponibilità a sostenere il peso che per così dire ci pone addosso una responsabilità aperta a tutto quello che succede nel mondo. Perché vedete, lui Gesù cambiò il nome, in cambio della gioia che gli era stata posta dinanzi, si sottopose alla croce. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, vedete l'attenzione a lui. Si tratta di considerare lui per come si è comportato, per come si è mosso, per come ha compiuto lui la sua corsa, si è fatto carico lui del peso, si è sottoposto a tutto. E in questo modo si è attivo lungo questo cammino, avendo portato a compimento questa corsa, avendo compiuto questo salto acrobatico, possiamo dirlo a suo riguardo, in maniera perfetta, dunque adeguata all'intenzione di Dio stesso, ecco che è stato improntato, è la sua posizione attuale. Il cambio della gloria che era posta dinanzi, si propose alla croce, si prestando in dominio, le ostilità lo hanno aggredito da parte dei uomini in questo mondo e lo hanno schiacciato fino a condannarlo a morte, ed ecco si è attinto alla destra nel trono di Dio, improntato con la gloria, fino all'ultima morte. Ricordate che nel prologo della nostra lettera il nostro maestro già dava questa terminologia, già ci dava il Salmo 110. Adesso siamo noi che puntiamo lo sguardo su di lui. Siamo noi coinvolti, trascinati lungo il cammino dal ritmo della sua corsa. Pensate attentamente, verso il versetto 3, contro di sé una voce grande e sentita dei peccatori, perché non distanziate per tempo di anni, di era bene. Proprio perché siamo consapevoli di come siamo stati sopportati da Lui, presi in carico da Lui, portati in peso da Lui, ecco che siamo adesso interpellati e quindi anche incoraggiati a intraprendere con crescente urgenza la corsa che attraverso la novità della nostra vita diventa anche il modo per constatare, sperimentare e testimoniare quale responsabilità ormai si investe in rapporto alle cose in questo modo. Come vedete, qui non c'è da distinguere qualificare certi eventi rispetto ad altri, certe situazioni in contraddizione con altre. Quindi, in una prospettiva amplissima, è l'obbedienza alle cose, l'obbedienza agli avvenimenti, l'obbedienza alle situazioni, l'obbedienza al vissuto nella sua concretezza. E questo, vedete, nel momento in cui ormai non si tratta più di una obbedienza passiva, ma si tratta per noi di una intima, profonda, affettuosa, gustosa esperienza di comunione con Gesù. Noi siamo in grado di gustare nell'intimo il peso delle cose che ci cadono addosso nel nostro vissuto umano sia occasione per verificare quale vincolo di comunione ci lega a lui. Un vincolo di comunione per la verità, un vincolo di comunione dell'amore. Vedete, andiamo avanti, perché adesso c'è un secondo paragrafo qui, versetti da 4 a 8, il nostro maestro ci vuole incoraggiare, poi di nuovo ritornerà all'appello che ci ha lanciato in questi versetti. Da 4 a 8 dice così: non avete ancora resistito fino a tanto nella vostra lotta. Dunque, quella costanza di cui si sta parlando, in realtà per il fatto stesso che siamo qui, ancora non l'abbiamo sperimentata fino a tanto. Siamo ancora qui. Non avete ancora resistito fino al sangue della vostra lotta contro il peccato e avete già dimenticato l'esortazione a cui vi volta come figli. Ecco, questo adesso è importante nel contesto dell'incoraggiamento che ci rivolge. La costanza, quella capacità di sostenere il carico, di portare il peso delle cose, di stare al mondo sempre più leggeri rispetto a tutto il radio di cui siamo cuidati, sempre più soletti nella corsa, non tale da condividere la stessa corsa di Cristo, che ha sopportato tutto, che ha sopportato tutto. Bisogna subito aggiungere nella gratuità dell'amore, e noi siamo sempre più intimamente coinvolti in questa storia d'amore di cui è stato protagonista e che diventa la storia d'amore della nostra vita, nella concretezza di un Gesù che si inchioda in una situazione che sembra di
Massimo stia tenendo e che è una situazione di leggerezza, davvero imprevedibile se non si trova. Una agilità davvero commovente, di cui non si gusta il beneficio, se non si trova. E dice, adesso avete dimenticato la situazione che riguarda i figli, dove vedete, sta in quella situazione di fedeltà, di coerenza, di stabilità, poi è una corsa, sempre più disinvolta e risoluta, pronta ad affrontare tutti gli ostacoli e a cavalcarli con la macchina agilità. Ebbene, stare in questa condizione significa maturare nella fidolanza. Quindi, ripetiamo, che dice il libro dei Proverbi? Figlio mio, non disprezzare la protezione del Signore e non ti perdere l'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore vorrebbe colui che egli ama. Esperta, chiunque riconosce come figlio, citazione, e allora prosegue. Ecco, questa correzione, questa pedia, era il verbo presente nel versetto 6, il Signore corregge, educa, è l'intervento pedagogico, quello mediante il quale il Signore fa sì che tutte le contrarietà, le opposizioni, gli ostacoli, le difficoltà, appunto tutte le situazioni che oggettivamente ci schiacciano, diventano occasioni propizie per essere confermati nella fidolanza, perché ti rivela la paternità di Dio. E così è autenticata la nostra fidolanza. È per la vostra correzione, versetto 7, che voi soffrite, qui è vero un po' meno, e soffrite, perché la nostra figlia traduce in modo nuovo, ma che voi tipo meno che voi siete proprio per carico. Voi siete inchiodati in questa inchiodatura diventa per voi l'esperienza della leggerezza che lui più per cosa sta parlando della cerimonia della cerimonia di coloro che come siamo chiamati noi sono appunto in grado di fare la volontà di Dio e questa costanza di cui sta parlando, vedete, man mano che vediamo nella lettura di questi pochi versetti, diventa in maniera sempre più travolgente come dire, la raffigurazione della vita nostra che ormai è tutta interamente, strutturalmente impostata come una sorta d'amore. Perché questa cosiddetta sopportazione è una scoperta di come l'immensità, la gravità, la travolgente passione dell'amore ci continua nella concretezza di quel vissuto dove si casca su. È per la vostra correzione che voi imponete, che voi siete caricati di quel senso. Dio vi tratta come figlio. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete passati, non figli. Comprendete, la nostra titolanza è autenticata. Ed è autenticata proprio da dove la concretezza del nostro vissuto ci
insomma, in una situazione che in realtà sembra limitarsi in tutti i modi.
E invece è proprio quella situazione che ci introduce in una relazione di continuità con il mistero della paternità di Dio.
È il tempo stesso di Dio, il mistero del Dio diverso. Vedete che il famoso incontro di cui vi sto parlando dall'inizio del nostro lavoro di tutti i giorni è sempre criterio interpretativo del linguaggio e delle letture teologiche del nostro mare. Coloro che appartengono alla stessa fede, che abbiamo confrontato in due compagni del mondo, coloro che sono chiamati a portare il peso del mondo, scoprono di essere immersi nel grande Cristo, nel grande della nostra vita. E prosegue adesso, terzo paragrafo, nel periodo dell'aspetto. Del resto, versetto 9, noi abbiamo avuto come correttori i nostri padri secondo la carne, cioè noi dei padri secondo la carne, dei genitori che abbiamo avuto, più o meno fedeli, più o meno energici e risoluti, o anche più o meno distratti e sbandati, come capita anche in questo modo. Comunque dei genitori in qualche modo li abbiamo incontrati, magari. Allora, noi abbiamo avuto come correttori i nostri genitori secondo la carne. E li abbiamo rifiutati, più o meno. Quindi un caso interessante. E siamo entrati in sé, perché sapete, non ci siamo in calavanti, vi faccio notare questo perché c'è un tocco di parole che poi alla fine si aiuta a ricontrolare la mia e non ci siamo in calavanti, ci fai quindi i nostri pedagoghi ci hanno insegnato, ci hanno corretto, ci hanno ricalzato, ci hanno richiamato, ci hanno fatto una spinta, ci hanno sedato, ci hanno detto in calavanti, li abbiamo rispettati, no? Perché il rispetto non è niente nel senso che ogni tanto abbiamo posto un po' di rispetto su, qualche volta ci siamo indimenticati di questi conti. Siamo incamati. Ecco. E pertanto il governo perché ha a che fare con la corsa, è una corsa incamata. Come il calore delle gare, no? Le gare sono così, lagone, il conflitto abitico, è tutto così, corretto. E allora siamo in camarada. Bene. Non ci sottometteremo perciò molto di più al fatto che gli spiriti da vera gli spiriti qui non sono gli spiritelli che disturbano i sogni dei presentatori dei mani. Gli spiriti usati in plurale per indicare lo spirito di Dio con tutti i suoi doni, è dal Padre che proviene lo spirito con tutta la sua potenza di energia vivifica per noi, è il Padre degli spiriti che ha elargito e escluso per noi il soffio della vita. Veramente. Non ci sottometteremo per favore di più al padre di spiriti per avere la vita. Costoro soldati, parli della carne, ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di renderci partecipi della sua santità. Vedete, noi ci troviamo inseriti nella corrente della vita, dato il ritmo che è dato dal soffio dello Spirito Santo, è la corrente della vita che scaturisce dal grembo di Dio vivente, e quindi è la santità di cui parlavamo era la santità del Dio vivente che ci investe, perché la santità non è rimasta un segreto custodito nel tuo intimo, nella tua trascendenza, ma la santità del Dio vivente si è riversata su di noi, dimostrando la sua volontà di comunicare la vita. E allora, quindi, c'è ogni correzione, nel momento non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arriva un punto di pace e di giustizia a quelli che per il suo mezzo sono stati addestrati. Terzo, imbrancate le mani cadenti e le ginocchia impiattite e rallentate le vie storte per i vostri fatti, perché il piede soffocante non abbia soffiato ma piuttosto a guarire. Vedete, qui si parla di tutte quelle che sono le tristezze della nostra vita, ci sono contrarietà, ci sono motivi imbarazzanti di contraddizione, per cui lì ogni correzione sul momento ci sembra non causa di gioia ma di tristezza. Ma vedete, siamo coinvolti in quella relazione pedagogica con il mistero del Dio vivente, il Santo, è il grado della paternità di Dio, nel senso che stiamo scoprendo di essere amati fin dentro alla vista di tutte le nostre esistenze umane. E stiamo così acquisendo e educando in noi, in virtù di questo soffio che ci invade e ci dà un respiro nuovo, stiamo educando nel gusto della vita. Gioia. E questo non in forma plateale, scenografica, superficiale, ma nella profondità del nostro intimo, finalmente addestrato il nostro intimo, in modo tale che possiamo sperimentare la pace. Vedete? Dopo della correzione arreca un frutto di pace di giustizia, avete la crede, un frutto pacifico di giustizia, un frutto pacifico di giustizia, che diventa una bella ginnastica, dell'addestramento, una ginnastica, che fa però camminare e correre anche i bisogni, anche in maniera pacifica. Una ginnastica che fa camminare, e questa è una profezia antica, l'Italia 35, ma pensate al cantico dei cantici che ci fa occupare, corriamo! E gli altri certi magnetici ci hanno detto quello che mi facevo. Vedete, quella correzione arreca un frutto pacifico di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. La costanza di cui lui sta parlando sta proprio in questa capacità di gustare la vita come occasione propizia per amare sempre, dappertutto, nella gravità di cura,
nella trasparenza più cristallina.
Questo naturalmente, vedete, è un casino, noi siamo in corsa,
ma il canale è stato trovato, la corsia è passata.
Stiamo saldellando ancora qua e là, perché stiamo saldando i muscoli, forse si fa una falsa partenza. Quello che è una ragione. Lui dice che ci incoraggia tornando una pelle, rintrattato le mani cadere per i nostri giorni, capito? Sta citando il capito raggiuntare. Le linee forte per i vostri fatti. Ecco, attenzione, ha detto che le linee forte, le linee forte sono le forze che il verbo crescere nel correre, dove in realtà sono proprio le consigli, raggiuntare le consigli. Il consiglio per rispondere che è una forza, per correre le morte, poi piccolo di cose. Si vedete, corrono anche i paralitici, si corrono anche coloro che sono isolati in una situazione che li tiene bloccati, di fare il ricco di compiti, di impegni, di responsabilità, ma qual è la forza? Laddove tutto si svolge nella partenza gioiosa dell'amore. Come sarà mai possibile? Come mai è possibile? Infatti il nostro maestro dice questo è l'elemento caratteristico della novità, che ormai è conseguita vivere sempre e dovunque nella gratuità dell'amore. Intraccato le mani cadenti di non inserire la parte delle mie cose, perché siete soffiati non anche a soffiarsi. Vedete che qui questo abbia a soffiarsi è il verbo espresso nel versetto 9. Vi facevo notare, noi abbiamo rispettato i genitori, come dicevo, ci siamo incanalati. Qui, come dice, scordiarsi è lo stesso verbo con un'altra preposizione, extraverte, che è come dire uscire da casa. E noi diciamo uscire da casa. Perché lui gioca con le parole. All'inizio della sezione parlava della forza, che è stato il verbo tecnico, adesso si parla di dire costiere la forza. Quell'incanalamento e ci raccomanda che il piede tropicale non abbia accoppiato, perché se usciamo dalla corsia ci troviamo a partito e invece vedete. Quindi è proprio attivato quel processo terapeutico che ci guarisce, che ci educa, che ci conduce fino alla pienezza della vita. E noi per la direzione cerchiamo di evitare. Questa è la novità di cui noi godiamo un frutto pacifico, dove in terza fase, che adesso non dovremmo riparlare, serve esattamente a ricapitolare tutto quello che io in tante volte nel corso di questi giorni ho cercato di indicare tanto le persone che ne sono la vita. La finestra delle relazioni, la pace, non è un termine che ha un senso negativo, qualcosa che non c'è, per esempio la guerra, e allora c'è la pace. Ma la pace è sempre un senso di inerente positivo, la pace è una pienezza di tutti i doni che servono a qualificare positivamente la vita. La pace non è una scelta di guerra, la pace è una pienezza di vita. è proprio gli incarnati in un momento di generale che poi è quello nel quale stiamo intendendo Gesù, ma poi ricordiamo che è anche noi che ci sta spingendo e ricordiamo che siamo semplici sintonizzati, cuore con cuore, sentimenti con sentimenti, affetti con affetti, intenzioni con intenzioni, è lui stesso che dall'inizio ci ha coinvolti in una relazione fraterna, ci ha chiamati a assumere l'atteggiamento filiale da capire, adesso tutto questo è sperimentato, vissuto, è il gusto che dall'interno fa questa nostra vita, che nelle sue equilibri, nelle sue misure, nelle sue particolari condizioni, sa il quadro di mondo e quell'attimo di tempo una epifania della gente, un infinito amore di Dio. Andiamo avanti. Fede, costante, adesso potremmo anche meglio intendere dicendo pazienza la mano. I tratti fondamentali della vita, della vita nuova, la vita, ricordo che i umani sono chiamati a fare la volontà di Dio. C'è una quinta parte che è l'ultima, capitolo 12, versetto 14. Fino al capitolo 13. Versetto 18. Poi restano fuori pochi versetti e costruiscono le cinque. Il prossimo corso sarà messo. Questa parte. C'è un esordio nelle prime parole, nella prima metà del versetto il 14 e poi il testo si sviluppa in due sezioni con un intermezzo che lo stesso vedete ricordiamo sempre dal prima sezione capitolo 12 dal versetto 14 in perché arriviamo al versetto 29. Poi c'è un intermezzo nel capitolo 13 dal versetto 1 al versetto 6 e qui c'è una seconda sezione, diciamo ancora di carattere dottrinale, nel capitolo 13, dal versetto 7 al versetto 18. E vedete che si ripropone quello schema che abbiamo incontrato a suo tempo nella prima parte. Quello che sta presso di Dio è quello che sta vicino agli uomini. È diverso dagli angeli, il suo nome, qual è il suo nome, qual è la sua posizione? Convertito per cui sta dalla parte di Dio che si prende pure le cose umane, sta dalla parte degli uomini e vive solo del segreto di Dio. Qui un esordio
angoli e la santissima. Tutto qua. Siete le dove? Come vedete, ritorna la pace. Così si concludeva la quarta parte, un gruppo pacifico, un gruppo pacifico. Cercate la pace con due aiuti, perché cercate la pace, anche se sono solo due o tre parole, è la citazione del Salmo 34, un salmo relativamente famoso. Cerca la pace, cerca, Salmo 34 nel versetto 15, un salmo che voi ha citato anche voi, no? Lusate il Signore perché è buono, perché serve la canzone, Salmo 34. Cerca la pace, cerca la pace con due cose, con tutti e la santificazione. Come vedete, queste due aggiunte fanno da preludio alle due sezioni del carattere ordinario. Santificazione è consacrazione a Dio. Con tutti l'inserimento, con tutti, ce ne sono tutti nel tutto, tutto è un ecco del processo. Certo, e la Gesù, la presa vacuna, non è stata una delle così, e come è. E vedete che adesso la prima sezione riprende la seconda giunta, la seconda sezione riprenderà la prima. Consacrazione a Dio, inserimento nel mondo. Sono per il nostro maestro, come dire, le direttrici che conservano nel definire la posizione dei cristiani nella vita. Consacrazione a Dio, inserimento nel mondo. Sta bene, poi lui sta usando questo linguaggio e noi un po' affannati cerchiamo di inseguirlo. In realtà non sta dicendo così niente di straordinario, questo lo sapevamo fin dal famoso catechismo della prima comunione. L'amore di Dio era quello di posto. Non è mica niente particolarmente assurdo, non esiste una cosa, dice questo, a diagnosi, consacrazione a diagnosi, santificazione, quella situazione di praticamente nella comunione con il santo di Oriente, sì. E qui con tutto, una fregata del mondo, sempre l'ombra, nelle misure proprie del mondo, sempre pace, cercate la pace. Il fatto di questa pace, vi dicevo, la finendo dei doni che servono a praticare positivamente la vita, per la realtà della pace, è nella pacissima pace, è proprio la definizione della vita carità. E in questo senso vedete la parte massimamente attiva, la parte massimamente dinamica, la parte massimamente fervorosa. La parte non è una vita creata su un altro, che pure è una cosa positiva, ma va bene anche quella, non è che mi serve niente da realtà, ma sono pace. Finalmente, ho finito il telefonino. Ho spento la televisione. Ho mandato quel paese di indicare finalmente sono in pace di questa parte che sta dove te lo posso perché cercate la pace se vuoi ricordare la grande benedizione sacerdotale già il sacerdozio funziona con due direttrici di due movimenti, un movimento tradizionale completo, un movimento di discernimento, benedizione, e da questa benedizione dipende poi il flusso di quella corrente che sta
parte, Numeri capitolo 6, con rilettere adesso non abbiamo tempo, perché non è il 27, una formula comunque che non da tutti. Tra l'altro nella versione cristiana viene da diversi secoli a questa parte indicata come la virtù di San Francesco, ma è il libro dei Numeri capitolo 6, San Francesco ha preso la definizione del libro dei Numeri capitolo 6, non è necessario. E la legge si conclude con la pace. Per tre volte il nome del Signore viene pronunciato sul popolo. Signore, il Signore è fatto splendere il suo volto. Il Signore è di sostegno nel tuo cammino di Dio la pace. Shalom. Tre cose di queste sequenza, sono tutta una crescita di una costruzione che adesso non studiamo, è Shalom. Se voi ricordate, pace è anche l'ultima parola del cantico di Zaccaria, il sacerdote che ha trovato l'uso della voce. Abbiamo cantato questa mattina in italiano. Benedetto la via della pace. Sì. Dunque, vedete, il nome del Signore proclamato sul popolo, benedizione sacerdotale, e insieme col popolo c'è l'umanità intera, c'è tutto il mondo, pace, pace. Vedete che noi siamo nel regno con quella pace che è esattamente il frutto fisico, questa proposta che siamo bene in virtù del suo nome, il nome che si è rivelato a noi che grazie della sua opera mediativa, opera redentiva, per come in lui la santità del Dio vivente si è introdotta nella miseria della nostra condizione umana e ha aperto quale che sia la perimetro che non disperde, la profondità della vicinità dei cammini, la miseria di cammini, la morte ha aperto la strada del ritorno alla finestra della morte. Pace. Ebbene, adesso cercate la pace, questa è proprio la sintesi che identifica la vita nuova di coloro che sono chiamati a fare la volontà di Dio, perché dalla pace siamo ormai venuti, nella pace siamo ormai coinvolti, la pace ormai è espressione di quella novità che consacra della parte della Dio e ci apre alla moltitudine illimitata di relazione con il mondo. E questo non è un'alternativa, essere consacrati a Dio è un'alternativa all'interno con il mondo, ma è nel contesto di una unificazione di cui non ho messo si ha dato conto dall'inizio del discorso, di cui ancora adesso dobbiamo riflettere. Per cui consacrazione a Dio e trovarsi la sua persona nel mondo. E l'inserimento nelle cose del mondo con questa apertura in tutte le direzioni, la direzione da dietro e quali che sono i giudici di tempo di fatto, quello attraverso che i giudici di tempo di fatto si spettano complessità di relazioni, la vita tante delle relazioni, ed ecco ritrovare a casa propria il grande volere della vita. Leggiamo rapidamente, poi ci fermiamo perché ci manca. Prima sezione, siamo qui, dopo l'esordio, primo paragrafo, tre paragrafi, fino al versetto 17. Leggo. cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. Vigilando che nessuno venga meno alla grazia di Dio, non fondi né prenda alcuna radice delle nostre voi, e così molti ne siano impedati. Non vi sia nessun fornicatore o nessun profanatore come Gaù, in cambio di una sua pietà sta benedetta la sua prima delitura. E voi sapete che in seguito, quando vuole ritirare la benedizione, fu respinto perché non trovò possibilità che il padre mutasse sentimento, sebbene io richiedesse con lacrime. Non mi entrerò nei dettagli perché voglio accelerare la voce. Vedete qui, in questo primo paragrafo, diciamo che il nostro mezzo si rivolge vuole capitolarsi nel titolo della primogenitura. Dice che non si corra il rischio di uno buon esempio, questo vecchio di mezzo, vigilando che nessuno venga meno, è un'imperia, è un buon esempio. Il rischio che la grazia sia quella vocazione che mediante la quale siamo stati gratuitamente coinvolti nel cammino della vita nuova, che quella grazia sia inclinata. E qui fa il caso di Esaù che ha rinnegato la questione del cuore, ma è un caso che si ripete su tante altre forme, nel corso della storia della saggezza. E invece si tratta di essere tempestivi nell'accogliere la benedizione, come se non capitò di paura. Quando poi, per quanto piangesse, si rivolse al padre per ottenerla, non gli fu concesso perché già era stata realizzata quella cosa. Possiamo adesso discutere sugli episodi qui rievocati. Quello che vedete comunque caratterizza questa primogenitura, il primo paragrafo, questa primogenitura che è raffigurazione della nostra consacrazione a Dio, riguarda l'eredità delle promesse. Quindi questa consacrazione a Dio, per cui siamo primogeniti, credete, non uno primogenito, ma in questo caso tutti siamo primogeniti, ciascuno è primogenito nella sua particolare vocazione. Ogni vocazione ci conferisce un titolo di primogenitura, ogni grazia è così. Ebbene, questa primogenitura riguarda la realtà di una promessa che rinvia a una terra, che rinvia a una storia, invia a una posizione da assumere responsabilmente nel mondo. Primo paragrafo. Secondo paragrafo, dal versetto 18 al versetto 24. Leggo. Voi infatti non vi siete accostati a un luogo tangibile, è sempre in questione della consacrazione a Dio. E qui lui e in questo secondo paragrafo raffigura e caratterizza quella consacrazione come vicinanza a Dio. Dice, citando testi dell'Antico Testamento, in cui si parla della tosta del popolo accampato in piedi del Sinai. Non come allora, un luogo tangibile, un po' perdente, scusate, mi abbiamo già questa notizia, un po' perdente, ma tu leggi nel Vecchio Presente, il Deuteronomio 4, un po' perdente. Oscurità è nella tempesta, quello di Roma sono di parole, mentre quelli che lo vivono scongiurarono che Dio non rivolgesse più a loro la parola, non potevano infatti sopportare l'intimazione,
e anche con la legge contro il mondo della Milano. Lo spettacolo,
dice Fantasone,
lo spettacolo in realtà era partita di distanza e non è visto, ho paura, ma c'è paura,
quindi ho paura di prendere questo elettrono.
Dunque, non come all'epoca del Monte Sinai, vedete, quelle contraddizioni così vistose, fuoco, tenebra, rumore, silenzio, lo spavento, il terrore, lo sgomento, fino al punto che lo stesso Mosè dichiarò di aver paura. Non così perché, è così, voi vi siete invece accostati. La vicinanza che caratterizza adesso la nostra consacrazione a Dio è come al Monte Sinai.
E questa è l'immagine che rievoca la tradizione dei profeti, molti luoghi, molti salmi.
Voi vi siete invece accostati al Monte di Dio, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, a migliaia di angeli, di liberi e di liberi, alla Santa Prestosa, all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio tutti di tutti gli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza, che bisogna dire il nome di Gesù, perché si è scompato. Gesù, al sangue della dispersione, dalla voce più eloquente di quello di Alessio. Vedete, allora ci siamo avvicinati al Monte Sinai. E qui per il nostro maestro, mentre in epoca tanti tempi antico testamentari, c'è in mezzo quella consacrazione a Dio che ormai caratterizza incomodamente la nostra vita nuova, per cui sono in grado di affacciarci su un disegno comunitario e un disegno di valore universale per quanto riguarda lo svolgimento della storia umana, per quanto riguarda il coinvolgimento di tutte le creature. Questa consapevolezza interiore di come la storia umana sia un'unica storia e come la storia umana sia coinvolta in un disegno che è predisposto per realizzare un'opera ecumenica. E questo avvicinamento a una festa, la festa dei primogeniti, la dove per l'appunto Gesù è il mediatore di una nuova alleanza, Gesù è il cui sangue è stato versato, è un sangue, vedete, che non sta lì a dimostrare il fratricidio, ma sta lì a dimostrare con voce e eloquente del sangue di Abele come la storia umana nella sua unità e universalità si stia svolgendo, si stia realizzando, si stia giungendo alla pienezza come storia di riconoscimento tra la fede. Vedete, questa consacrazione a Dio di cui sta parlando si qualifica come testimoni nell'anno, nei pensieri, nei sentimenti, di quella che è la vocazione interiore del nostro vissuto, testimoni di quel significato pieno che serve a interpretare il senso della storia umana in quanto è la storia di un'unica famiglia che si sta
raccontando.
Avvicinate a Dio, però sì, significa avvicinate alla nuova Gerusalemme.
Laddove i fratelli si riconoscono. Qui tanti tempi nella mia Gerusalemme, potrei citare qui, però ci parlo perché dobbiamo andare avanti.
Terzo caratteristico, qui ci fermiamo.
Arriviamo alla fine di questa prima sessione, che è dal versetto 25 al versetto 29. Adesso dice, sta parlando sempre della consacrazione, ma anche parla della consacrazione, io sono sempre più all'estero con la realtà del mondo, lo svolgimento della storia umana. Leggo, guardatevi perciò di non rifiutare quello che parla. perché se quelli non trovarono sangue, quelli che uscirono dall'Egitto, non trovarono un campo per aver utilizzato colui che prolungava i freddi sulla terra, molto meno lo troveremo noi se non saremo aiutati a tutti le parole dei cieli. Dunque, qui non c'è più soltanto la voce che parla dalla terra, ma la voce di colui che parla dai cieli. Rispetto all'economia della arena bombastica. Adesso noi abbiamo a che fare con quel magistero del figlio che è accreditato presso Dio, che è incontrato, che parla a noi con la voce che esercita autorevolmente il proprio magistero nei confronti del cuore, ma credo che la siamo. E qui lui dice, adesso abbiamo a che fare con la voce di colui che parla di sé. La sua voce, infatti, lo dà il Salmo 95, che ha parlato a lui. Chi non ascolta oggi questa voce, perché ha un il cuore, eccetera. La sua voce, infatti, un giorno, scoccia la terra, al tempo del finale, terra tremonta, voce. Adesso invece ha fatto questa promessa, ancora una volta io porterò non solo la terra, ma anche il cielo, questo è il profeta del cielo. Lui continua a citare, profeta del cielo. Dunque la voce adesso non solo scuote la terra, ma scuote anche il cielo. La parola ancora una volta sta a indicare che le cose che possono essere risolte sono destinate a passare in quanto cose create, perché rimangono queste che sono incrociabili. Ecco, qui volete arrivare. Perché lì, vedete, lui dice, crolla la terra, ma qui crolla anche il cielo. Perché queste sono le cose che passano, le cose che finiscono. Ma tutte le realtà create finiscono. Ma vedete, finiscono non nel senso che allora il nulla, finiscono nel senso che allora appare ciò che è incrollabile. Crollerà anche, crolla la terra, ciò che è incrollabile. E vedete, noi ci stiamo avvicinando a questa realtà incrollabile che poi adesso viene definita con un termine che usiamo comunemente, il credere. Viene il credere. E noi ci troviamo in quel passaggio per cui tutto sta finendo, e noi stiamo finendo, e ci consumiamo, però per l'orlando, ma il rotolando ci stiamo consumando, stiamo esaurendo. E man mano che noi ci stiamo consumando, vedete, questo significa essere consacrati. È la definizione del disegno di Dio che appare. Ci stiamo sgretolando noi perché appare il crollato della nuova creazione. Ed è sempre più vero che essere come grande Dio significa trovarsi proprio nel crogliolo che sta elaborando il passaggio decisivo, la trasformazione completa, la nuova creazione. Vedete? Rimangono le cose incrociate. Perciò, versetto 18, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile, riceviamo in eredità un regno incrollabile, conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio con reverenza e timore, perché il nostro Dio è un luogo di morantuose. Vedete, tutte le cose che finiscono. Dove? Essere consacrati a Dio significa, come ho detto ancora una volta, essere catapultati dalla nuvola del cielo. Essere consacrati a Dio significa farà. Presenti nel prodotto che sta consumando la realtà di questo mondo come di coloro che riconoscono, accolgono, invocano la venuta del Regno. Come vedete, perché il nostro Dio è un fuoco divoratore. Notate bene che questa citazione è un fuoco divoratore, nel testo del Deuteronomio si confessa così: perché è un Dio geloso, è un Dio geloso. Vedete che trovarsi al breve con la realtà del mondo che finisce è tutt'uno con l'essere consacrati a Dio e trovarsi coinvolti in questo rinascolamento totale, per cui la terra si scuote, il cielo cade, il mondo si consuma, il mondo finisce, significa essere bruciati noi stessi laddove la gelosia di Dio non è contro. La gelosia di Dio fa di questo mondo di Israele. Se è una religione di suo germano, non so.
D'altronde, continuiamo a citare il Padre nostro, lo vedremo anche un po'. Venga, siamo creati in questo mondo che non finisce nel nulla, finisce nel
nulla. Questo passaggio attraverso la fine è inevitabile.
È la fine che si apre all'incrollabile del Regno, alla definitiva attuazione di quell'opera d'amore che stava nel ritmo di Dio, la gelosia di Dio si ha consacrata. Fermiamoci qua, poi io ho sentito, vedete, se siamo puntuali in questa cosa, perché mi sta trattando e
al 4
siamo prima equilibrati, io devo equilibrare, noi ci facciamo, vero? Sono proprio l'equilibrio. Appunto, è fatta ginnastica. Mi prendo le sei, che però non le posso mai.
Thank you.